città di Bolzano e comune di Nova Milanese. Antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari a Roma il 5 settembre 2000. Testimonianza di Francesco Marchetilli.
Marchetilli Francesco, nato a Roma 12/8/1926. Incomincio adesso a dire, allora, 7 febbraio 1944. Piazza, vicino Piazza Venezia, non mi ricordo più il nome della piazza, guarda un po', mi mancano le parole. Come si fa?
Dopo ti verrà in mente, dai.
Mannaggia,
vicino a Piazza Venezia, cos'è successo?
È successo che, ma tu guarda, la piazza era occupata da tutte le macchine tedesche, dell'armata tedesca. Tra cui c'era un camion e io insieme con un altro compagno andavamo a caccia per portarselo via, insomma. Non c'è riuscita, la macchina non è partita, i tedeschi ci hanno corso appresso, ci hanno sparato e ci hanno portato a Via d'Asso. A Via d'Asso sono stato 14 giorni. Da quel momento, dal momento che sono stato arrestato, non ho conosciuto altro che botte da tutte le parti.
In Via d'Asso mi hanno messo in una cella?
In una cella che era una stanza con una finestra murata, senza mobili, con una pedana solo che faceva da sedia, da tavolino, da letto. E ogni volta che entrava il tedesco, mi dovevo alzare appena sentivo aprire la porta, dovevo stare in piedi surattenti. E la prima volta me l'ha fatto capire a fuori son di calci in pancia, in testa da tutte le parti. Poi mi hanno messo in cella insieme a me della gente che non era, che io il mio sesto come si chiama? Sesto senso mi ha avvertito che erano spie, che volevano solo sapere, parlavano troppo, io non parlavo per niente, loro volevano sapere, poi l'hanno levate. Poi un giorno mi hanno portato e fatto uscire dalla cella.
Ecco, scusa un attimo Francesco, perché ti hanno arrestato?
Perché ci stavamo portando via una macchina tipo camion, quelle militari, cariche di armi e di munizioni, che non è partita.
Ma tu e chi?
Io e un altro compagno.
Ma eravate in un gruppo?
In due, eravamo in due.
Ma facevate parte di una formazione partigiana?
No.
Ecco, dicevi, poi dopo Via d'Asso, una mattina ti hanno...
A Via d'Asso.
Radio Londra.
Poi un giorno la sentinella mi ha fatto uscire dalla cella, mi ha fatto fare dei piani. In uno di questi corridoi mi sono incontrato con un prigioniero come me che era portato a braccia di questi SS. Era tutto sanguinante sul volto, era tutto pieno di sangue e era privo di sensi, lo strusciavano. Poi mi hanno aperto una porta, mi hanno scaraventato dentro e dentro c'era un campione di lotta libera, un pugile con i pantaloni di cuoio, con una canottiera a torso nudo che mi ha fatto poggiare le mani sopra una sedia e io mi sono risvegliato nella cella, mi sono teso un gran colpo sulle spalle. Poi mi sono risvegliato nella cella, stavo sdraiato per terra che non mi potevo muovere dal gran dolore che avevo in tutte le parti, era a pezzi. Dopodiché, dopo altri giorni, mi hanno fatto rialzare, mi hanno portato in una stanza normale, tutta bene piena di poltrone, di macchine da scrivere, liquori, sigarette, una stanza normale. C'era un interprete un interprete, c'era la macchina da scrivere, c'erano gli ufficiali tedeschi che mi hanno interrogato su fatti accaduti, su sabotaggi che erano stati fatti in tutta la città prima, dopo, al che io non sapevo niente e dopo ho fatto una deposizione, nel senso che Radio Londra diceva che a ognuno che si portava via un camion, una macchina lì ai tedeschi rimaneva di loro proprietà. Tutto lì è finito così. Mi hanno fatto firmare e mi hanno mandato via. Mi hanno portato a Via Lugolo al Tribunale Militare Tedesco. E lì c'era un grande salone, un grande tavolo ovale con la bandiera tedesca sopra il tavolo, e la fotografia di Hitler. È stato un processo regolare e sono stato condannato a 2 anni insieme a quell'amico mio. Mi hanno chiesto se invece di passare in campo di concentramento, se l'avrei voluto passare lavorando in Germania. Cosa che ci siamo guardati e abbiamo detto di no, preferivamo il campo di concentramento. Siamo ritornati a Terzo Braccio, a Regina Coeli. Sono passato indenne dalle fosse ardeatine e alla fine di aprile siamo stati chiamati io e altri 70-80 insieme a altre donne, credo una ventina. A piano terra c'era un'interprete polacca chiamata Elisabetta che ci ha detto queste parole, che eravamo stati tutti condannati e dovevamo scontare la condanna in campo di concentro in Germania. In campo di concentro in Germania dovevamo essere quelli che eravamo lì, ci dovevamo contare perché se ne mancava uno, 10 li avrebbero fucilati. Siamo stati portati fuori da Regina Coeli. Fuori c'erano dei camion, ai bordi della strada c'era mia madre, mi ha chiamato, io ho fatto un salto per andargli incontro e qui c'è una cicatrice, non so con che mi è stata fatta, insomma, da un soldato tedesco che stava lì, e mi sono svegliato sul camion di notte che stava in marcia diretto a Firenze. A Firenze, a Campo di Carne, alla stazione, ci hanno portato sopra i vagoni ferroviari, era un treno che andava pianissimo, che uno poteva saltare giù, si poteva buttare, nessuno si è mosso, si fermava alle stazioni, noi scendevamo, andavamo al bagno e rientravamo. Ad ogni stazione agganciavano vagoni di roba, noi speravamo in un bombardamento, i partigiani, per una fuga in massa, cosa che non è avvenuta. All'ultima stazione abbiamo lasciato gli indirizzi a un ferroviere che ha spedito una cartolina a casa, l'ultima notizia di noi, insomma, che stavamo per passare la frontiera. Arrivati a Bolzano era notte, era tutta bombardata, era tutta a ferro e fuoco. Ci hanno portato nel campo di concentramento e la mattina sulla piazza del campo di concentramento ci hanno ordinato di spogliarci tutti nudi, cosa che noi ci siamo guardati e hanno detto, ma che fai? E lì c'era l'interprete, diceva nudi, tutti nudi, tutti nudi. Noi abbiamo cominciato a spogliarci, nudi, nudi, proprio nudi, nudi, spogliati tutti, detenuti come noi, detenuti insomma già lì del campo, hanno preso tutto ciò.
Scusa Francesco, dicevi il campo di?
Dachau.
Ah no, perché avevi detto Bolzano.
No, ho detto Bolzano. Dachau.
Quindi a Dachau.
Dachau, Roma Dachau, proprio tutto dritto. E ci hanno tosato una squadra di tosatori, ci hanno tolto tutti i peli del corpo, tutti i capelli, poi una squadra con dei pennelloni, con disinfettanti, che è un bruciore che ci ha fatto rotolare per terra dal gran bruciore. Poi di corsa dentro al bagno, dalla doccia che l'acqua ci ha lavato, ci hanno passato una divisa e il numero. E lì siamo andati nella baracca.
Ti ricordi il tuo numero?
Sì, 67.236.
Assieme al numero ti hanno dato anche qualche altra cosa?
Me l'hanno scritto loro, il numero era scritto, me l'hanno, perché prima ci siamo scambiati, perché a me la giacca era lunga, l'ho data a uno che me l'ha data più corta, i pantaloni, abbiamo fatto un cambio, un vino che tutto c'è la roba che c'è, no, ci siamo vestiti. Poi c'è stata una persona che ci ha cucito sopra la giacca il numero e il triangolo rosso con la I Italia, anche sui pantaloni, anche qui sui pantaloni. No, numeri niente. I numeri.
Cioè non ti hanno dato un braccialetto?
No, tatuaggi, niente.
Dicevo un braccialetto di metallo,
no.
Il numero tuo, no?
No.
E poi ti ha messo in una baracca di quarantena?
Tipo quarantena, perché il martedì e il venerdì il nostro gruppo sparivano, due, tre, alla fine che... Poi sono stato chiamato io e mi hanno portato a lavorare al Kabel Zelegum.
Il numero della baracca di quarantena?
Me lo ricordo.
Della tua baracca, te lo
io
ricordo.
Io penso che era in quarantena, non lo so.
Ti ricordi il numero della baracca?
Quella dei nostra italiana era 25.
Di Dachau.
Di Dachau, sì.
Ecco, poi dicevi che lì sei stato chiamato per il lavoro.
Ho cominciato a lavorare, mi hanno mandato Kabel, era chiamato Kabel Zelegum, e con me avevo, che ho trovato il nome lì, adesso non mi ricordo, Mario, no, mi manca che ora.
Ed era un altro italiano?
Un altro italiano, abbiamo lavorato insieme, facevamo dei lavori sopra il ferro, lì, un freddo che non finiva mai.
Ma dov'era il posto di lavoro, nel campo o fuori?
Era, non mi ricordo, o fuori, proprio al limitare o dentro, una fabbrica che stava proprio lì attaccata, proprio vicino, Kabel Zelegum.
E cosa facevate voi?
C'è il lavoro sul ferro, su dei cavi di ferro, di togliergli l'involucro, di tirare fuori il metallo da questi ferri, da questi tubi che erano.
E questo fino a quando?
Non me lo ricordo quanto tempo ci sono stato lì. Poi mi hanno mandato alla Messerschmitt. Alla Messerschmitt, che era dentro al campo. Era proprio come dalla cucina, quando incomincia il viale, che c'erano tutte le baracche, a sinistra, o primo o secondo, era il Messerschmitt. E lì lavoravamo, facevamo dei lavori per questo aeroplano che poi venivano controllati da un Obermeister privato, non era del campo di concentramento, poi lui li sigillava e poi c'è stato quel... quell'ufficiale russo che aveva trovato il sistema, dopo che l'Obermeister l'aveva sigillati, li manometteva, aveva fatto il sabotaggio. Scoperto, è stato impiccato. Davanti a noi, di notte, ci hanno svegliato, abbiamo trovato la forca già preparata, abbiamo assistito questa impiccagione.
Lì, in questa fabbrica qui della Messerschmitt, c'erano altri italiani con te?
Ma non mi ricordo se c'erano altri italiani, perché non era facile, non mi ricordo adesso.
Ascolta, e quante ore lavoravate al giorno?
Non me lo ricordo, guarda, le ore, chi ci sta a pensare le ore? Non me lo ricordo.
E lì sei rimasto fino a quando, questo lavoro della Messerschmitt?
Non mi ricordo il tempo pure lì. E dopo sono passato in cucina, alla Kiche, Kartoffel Scheller, capito? E lì c'era da scaricare i carichi di rape, di patate, poi c'era da lavarle nei vasconi e poi c'era da sbucciarle. Tutto questo lavoro è durato quasi fino alla liberazione.
Ecco, proprio fuori dal campo.
Mai
diciamo.
Uscito, mai.
Ascolta una cosa, ti ricordi quando tu eri nel deportato a Dachau, se hai visto anche delle donne
No,
nel campo?
no,
Ecco, quelle donne che sono partite con
non
voi.
l'ho vista più, non l'ho vista più. So che c'era il burdel, c'era il burdel che era per le SS e era per i blockhelters, per quelli, tutti quelli che sostituivano la SS nel campo di concentramento, che erano peggio da SS.
E tu sei rimasto sempre nella baracca
Sempre.
25?
E sì, io penso di sì.
Ascolta, ti ricordi se hai visto dei religiosi?
Ho visto?
Dei
Sì,
sacerdoti?
come no? Sono stati loro che ci hanno, una volta per uno, a turno, ci hanno permesso di proseguire nella vita, tra cui Don Giovanni Fortin, che la sera passeggiavamo lungo il viale lì del campo e ci faceva la comunione, ci confessava e ci diceva due belle parole per sopravvivere. Qualche volta ci portava pure qualche pacchetto di roba da mangiare, patate, compagnia bella. Anche
Anche lui deportato.
lui, sì, lui lavorava al plantage. Oh, che saluto. Al plantage, lui, alle piantagioni, insomma, in campagna.
Ci puoi descrivere il tuo lavoro lì nella cucina?
La cucina c'era da uscire fuori dal caldo della cucina al freddo della nebbia, c'era la neve, c'erano i carri da scaricare e da portare dentro alla cucina. Poi, una volta dentro, c'era da queste rape, carote o patate che erano portate dal campo, piene di terra, venivano messe dentro dei vasconi grandissimi. Poi in piedi sopra il bordo del vascone con delle pale, li giravamo fino a che non si levava tutta la terra. Poi dal primo vascone passavano al secondo. Al secondo vascone era più pulito fino a che venivano al terzo, insomma, che erano pronte per essere cucinate. Poi c'era il Kartoffelscheller, c'era da dei burille, di caparle. E poi venivano portate lì alla marmittona grande dove le cucinavano. Quando stavo sopra in piedi sui vasconi, dal finestrone vedevo il bunker dove vedevo passeggiare dei prigionieri che non facevano parte di noi, insomma, tra cui c'era un pope, un prete che non era italiano, e mi dicevano pure che c'era Léon Blum. In francese lì, Léon Blum.
La cucina,
La cucina.
quella dove tu lavoravi,
Sì.
no? Rispetto alle baracche, dov'era?
Dunque, quando dall'entrata principale del campo di concentramento, che ancora esiste, l'entrata principale, è sulla destra, e dove adesso c'è la mostra fotografica, c'è il cinema, lì era la cucina. E là fuori avveniva lo scarico e il carico. Tant'è vero che una volta, sempre era d'inverno, era pieno di neve, mentre noi stavamo dentro a lavorare, è entrato un nugolo di SS, di pezzi grossi della SS, e portavano un detenuto come noi, era un albanese. Dopo abbiamo saputo che non so che aveva fatto, stava a rovistare in mezzo alla neve a trovare se erano cadute delle carote, delle patate per mangiare o qualche altra cosa. Fatto sta che a due di noi gli hanno imposto di prenderlo e di affogarlo dentro la vasca dove lavoravamo le patate con le carote. Questi qua si sono rifiutati, si sono rimasti interdetti di fare una cosa del genere. Allora hanno tirato fuori le pistole. Capito? E hanno dovuto prendere per il collo, uno da una parte, uno dall'altra, questo albanese e metterlo dentro al vascone ed affogarlo. Quando sono ritornato in campo di concentramento ho visto la mostra fotografica che c'era lì, ho riconosciuto in mezzo a quella gente Himmler. Allora ho ricollegato, che era l'unica volta che io mi ero trovato che c'era stata un'ispezione nel campo, E ho riconosciuto Himmler in mezzo a tutte quelle persone che avevano fatto quella ispezione nel campo.
Lì alla cucina, quante ore lavoravate al giorno, non ti ricordi?
Entravamo la mattina e uscivamo la sera.
Ecco, ma quella era la cucina per preparare, chiamiamolo vitto, per i deportati?
Sì, per tutti, per i deportati.
E tu lì ci sei rimasto fino a quando?
Fino alla fine.
Fino al giorno della
Fino al giorno
liberazione?
della liberazione.
C'era qualcuno che comandava in cucina?
Sì, era un tedesco, era uno dei primi tedeschi internati da quando era stato costruito il campo di concentramento, perché aveva il numero 70 qui su, 70 aveva il rosso e lo chiamavano tutti 8, 8, 8, 8, era una persona gentilissima, garbatissima, sempre sorridente, sempre mai, non è stato mai cattivo, non ha mai infierito sopra di noi.
Franco, anche voi partecipavate all'appello?
Come no? L'appello era all'Austen, la mattina con fischietti, shh, Austen, che dovevi alzare di corsa, eravamo già tutti vestiti, una sciacquata al viso lì, e di corsa dovevamo andare tutti sul piazzale del campo di concentramento. E lì facevano la conta, quelli che eravamo lì e quelli che erano rimasti morti sopra i letti, e dovevamo fare mitze up. Mitze up. E poi dopo rompete le reni, ognuno andava a lavorare. E io mi ricordo che noi italiani e russi avevamo, oltre ai capelli tagliati a zero, una strasse, una striscia in mezzo, per riconoscimento che eravamo italiani e russi, non mi ricordo perché, per quale motivo. Era una ragione, c'era, che non mi ricordo.
Ascolta, ti ricordi attorno al campo se c'erano delle torrette, delle garritte?
Sì, c'erano delle garitte, che c'era il faro, c'era il faro, c'era la mitragliatrice, e c'era tutto reticolato con la corrente ad alta tensione, e la notte era illuminato. C'era un fosso con l'acqua e la notte era illuminato. Poi di colpo a un certo momento non lo hanno più acceso. Perché? Perché illuminato di notte faceva da riferimento agli aerei che indicavano che a un passo c'era Monaco di Baviera. Abbiamo subito anche dei bombardamenti dentro
Al campo?
al campo, sì.
Questo non ti ricordi più o meno
Oh,
quando?
magari. Oggi come oggi mi sarei. Chi pensava di
Ascolta,
uscire vivo? Chi pensava di.
Franco, nel blocco con te
Sì.
c'erano altri italiani?
Sì.
Ti ricordi qualcuno di questi italiani?
Ma oltre agli italiani c'erano anche altri, anche di altre razze. E il posto, quando uno andava a dormire, e dove lo trovavi, dormivi, non è che ognuno c'aveva il posto suo assegnato, al punto che se la notte ti alzavi per andare al bagno, quando ritornavi il posto non lo trovavi più. Allora ti dovevi fare largo a forza di bracciate, di spinte.
La baracca
Sì.
25 è quasi alla fine del campo di concentramento.
Sulla destra.
Poco più in là,
Sì.
al di fuori dal primo recinto, dal primo reticolato,
Sì.
cosa c'era? Te lo ricordi?
Io so che ci doveva essere, credo, il burdel sulla destra, e sulla sinistra c'era il campo, c'era il forno crematorio. E sapevamo che era forno crematorio perché c'era la ciminiera che ha fumato ininterrottamente. Io tutto il periodo che sto ha sempre fumato. Era una ciminiera normale di un'industria, come di uno stabilimento, di un cantiere.
Franco, le baracche avevano tutte un numero?
No, c'era il numero 1, numero 2, numero 3, erano 30.
Erano tutte numerate,
Sì,
no?
erano numerate.
Ascolta, e tra una baracca e l'altra
Sì.
c'era dello spazio libero o c'erano dei reticolati?
No, c'era dello spazio libero che era quello che noi usavamo perché una volta usciti la mattina dalla baracca dopo l'appello, non potevi più rientrare in baracca. Pioveva, nevicava, tu dovevi stare tra una baracca e l'altra e lì stavamo tutti uniti, attaccati, tutti fradici, tutti così, se non c'avevi il lavoro. Se c'avevi il lavoro invece andavamo alla cucina o alla messe vite o alla cabina telefono dove ho lavorato io, come chi lavorava su Schneiderai lì. Insomma, tutta la vita del campo di concentramento era mandata avanti da noi. La SS stava tutta sui bordi del campo. Chi comandava dentro erano i blockhelters che erano detenuti come noi. E c'era il capo dei blockhelters che era un armeno che conosceva tutte le lingue, sapeva tutte le lingue. Quando dal comando della SS chiamavano blockhelter di un blocco, con l'altoparlante chiamavano blockhelter Fünfundzwanzig, poi la voce si ripercuoveva dai laghi e poi sai che chiamavano e quegli altri che rispondevano come il tantamme dell'Africa. Quello era il telefono.
Ascolta, lungo il viale dove sono allineate le
Sì.
baracche, ecco, lì c'erano dei reticolati, c'erano dei cancelli.
Non mi ricordo se qualche baracca era adesso. So che la Revier era. Non si sapeva mai quello che. Se entravi dentro non uscivi più, guai a malarsi. Io per fortuna non ho avuto mai nessuna malattia, per fortuna. Ma si sapeva che entrando là dentro non uscivi più.
All'interno del campo, ti
Sì.
ricordi se c'erano dei cartelli, delle scritte?
Sì.
E cosa dicevano? Te lo ricordi queste?
Sì, Sauberkeit und Ordnung. Poi c'era scritto, Es gibt einen Weg zur Freiheit, c'è una strada verso la libertà. Tutte scritte di questo genere, insomma. Noi la strada sapevamo qual era, quella del forno crematorio. Quella era la strada. Uscivamo da lì. Sì.
Il giorno della liberazione, come te lo ricordi te?
Me lo ricordo benissimo perché il giorno prima c'era stata un'evacuazione di 6.000 di noi, gli hanno dato una coperta, una fetta di pane ed erano usciti. La domenica mattina già si sentiva il cannone, si sentiva sparare, era rallentata la vigilanza. La domenica mattina altri 6.000 di noi mi hanno dato una coperta, che hanno dato, tra cui c'ero pure io. A un certo momento è venuto un nubifragio. Si è fatto tutto nero, vento, vento, acqua, catinelle, c'è stato un fuggi-fuggi generale nelle baracche. E intanto si sentiva sparare, si sentiva sparare. A un certo momento, nel pomeriggio, una voce, americani, americani, americani. Allora dalle baracche, tutti di corso siamo usciti sul vialone, da tutte le uscite, andavamo verso la porta centrale per gli americani. Gli americani c'erano davvero, sulle jeep in piedi c'era pure una ragazza con una macchina da ripresa, però nello stesso momento da sopra, dalle torrette, sparavano contro di noi. C'è gente che è morta l'ultimo giorno, morti a cada stadio uno sopra l'altro e io stavo in mezzo a quelli là. Poi gli americani hanno preso prigionieri, quelli che erano rimasti vivi dalle torrette. Gli hanno chiesto se erano della SS, loro dicevano che non erano della SS, poi gli hanno strappato le camicie e hanno trovato che erano i tatuaggi della SS, ce l'hanno dati a noi. E lì sono stati subito, al momento, poi più trovati, sono stati linciati, linciati, botte. Io mi ricordo con i soccoli di legno che in piedi a saltarci sopra. Poi sono stati presi, sono stati buttati nell'acqua e americani gli hanno sparato le teste che saltavano per aria, perché per loro la SS era, la Wehrmacht era la, come si dice, militari. La SS non c'era pietà.
Dopo la liberazione, che è avvenuta quando, te lo ricordi? La liberazione.
No, non me lo ricordo, però dai dati so che è stato il 29
Aprile.
aprile, sì.
Ecco, dopo cos'è successo a voi?
Come?
Dopo cos'è successo?
Dopo è successo che gli americani hanno circondato il campo di concentramento, c'è stato chi è scappato subito, chi sono usciti fuori, ci sono stati dei russi che hanno fatto giustizia subito, sono usciti fuori, hanno ammazzato, hanno fatto quello che hanno fatto, cosa che noi avevamo detto che avremmo fatto, invece che poi non abbiamo fatto. Poi gli americani ci hanno dato dei pacchi da mangiare. Sono entrate le autoambulanze a passo d'uomo, piano piano, che hanno preso tutti i feriti, quelli che erano rimasti per terra, che erano malati. Hanno cominciato ad farci delle iniezioni, a curarci. Ecco. E il concentramento era di nuovo in quarantena. Da prima dai tedeschi, invece dentro c'erano tutti americani, tutti americani. Sono stati puniti i capi baracche di tutte le nazionalità, francesi, jugoslavi, tutti hanno avuto i loro collaboratori dei tedeschi. Il campo di concentramento veniva mandato avanti da noi. La SS stava a guardare da di fuori.
E tu sei rimasto lì a Dachau liberato, fino a quando?
Fino a una ventina di giorni che stavo dentro, io stavo bene, mi sentivo bene, avevo la smania di venire a casa. Mi sono messo a un angolo del campo di concentramento fino a che un americano mi ha fatto passare e mi sono trovato libero. Mi sono trovato a Dachau e poi dopo piano piano a piedi, in bicicletta, con tutti i mezzi, sono arrivato fino al Brennero, al confine dove gli americani mi hanno arrestato, mi hanno portato in una caserma e lì c'erano ancora altre centinaia e centinaia di gente che voleva passare il confine, ma non erano italiani. Erano di tutte le razze. Arrivati a un numero considerevole di italiani, accertato che eravamo italiani, c'era una commissione che con i camion ci hanno portato in Italia. E
Italia dove?
lì, io penso che era al Brennero,
E poi?
al confine di Stato, poi ce l'ho quel foglio a casa, non so se era Pavia. Mi ricordo Pavia, Voghera, Genova, poi a Genova c'erano dei treni che funzionarono con delle motrici americane e ci hanno portato a Roma. Sì.
Quando sei rientrato a Roma? Quando?
Il giorno di Santa Rita. Mi ricordo che era di Santa Rita perché sulla piazza dove abito io c'era la chiesa di Santa Rita, c'era la festa.
Ascolta Franco, ti ricordi quando tu eri a Dachau,
Sì.
se per caso hai visto tra i deportati anche dei ragazzini?
Tanti. I ruschetti li chiamavamo. Noi russi, i ruschetti, proprio ragazzini, erano russi e ogni capo baracca ce n'aveva nella sua stupida stanza 5, 6, 7, 8, 10. I ruschetti li chiamavamo.
Ah, non c'era una baracca solo per i ragazzini?
No, no, che io abbia saputo, no, perché tutto che noi stavamo là dentro, mica sapevamo tutto.
Ti ricordi se a Dachau c'era una baracca dove si poteva comprare delle cose, degli oggetti?
No, io mi ricordo che nella Stubede ogni baracca c'era un barilotto di birra dove i collaboratori della SS, del campo di concentramento, avevano dei buoni, non erano soldi, erano dei buoni che avevano diritto per prendere un bicchiere di birra per andare al bordello.
Ma tutti i deportati o solo i collaboratori?
Io parlo di deportati.
Sì, ma anche tu potevi prendere
No,
qualcosa.
magari. Solo loro. I blockheltes, quelli stavano bene, quelli non mancava niente. Come vestiario, mica erano vestiti a righe, loro erano vestiti con abiti civili, però abiti civili che avevano dei buchi sulle spalle qua dietro e buchi ai pantaloni, e più avevano delle strisce delle strisce fatte con la stoffa da righe, e quello significava che era un deportato.
Ti ricordi se all'interno del campo c'erano dei deportati con delle fasce al braccio?
E c'erano quelli che facevano la pulizia del campo, perché noi in più di tre non potevamo stare. Allora loro erano la pulizia del campo, e cioè se commettevi, a seconda di quello che facevi, c'era la punizione. C'erano le 25 nervate a sedere o 50. Con le 25 ti potevi salvare, con i 50 andavi a sedere in cancrena. Chi fuggiva e veniva ripreso, regolarmente ripreso, perché lì la popolazione non ti aiutava, anzi ti faceva subito carcere per riprendere, veniva tenuto per un giorno intero, pioveva, nevicava, faceva, davanti alla porta del campo di concentramento dell'entrata, con un cartello dove c'era scritto "Ich bin wieder da", io sono nuovamente qui. E poi c'erano le funfuswanze, che non lo so, c'era il bunker, dice che c'era un armadio dove tu entravi dentro e rimanevi dritto per un giorno, due, non te potevi muovere. E in più questi che fuggivano, dopo avevano sulla giacca un cerchio bianco e rosso, mi ricordo, e stavano tutti in una baracca, credo, era chiamato i Flu Point. Non mi ricordo adesso se la pronuncio bene questa parola, flu point. Sì.
Ti ricordi dei tentativi di fuga dal campo? Cioè, deportati che hanno tentato di
Sì,
fuggire?
ma erano più che altro perché dentro al campo di concentramento, oltre ai politici, per dire, c'erano anche delinquenti. E questi erano classificati col disco verde. Il disco verde erano criminali, e quelli, conoscendo la lingua, conoscendo, li trovavano la maniera di scappare, però che regolarmente venivano ripresi.
Franco, tu quando sei stato deportato non hai potuto scrivere a casa con una...
Mai, mai. No, noi tutti quanti ricevevano i bacchi della Croce Rossa. Tutte le nazionalità, noi vedevamo loro con questi pacchetti dalla Croce Rossa internazionale, scrivevano e ricevevano lettere. Noi niente della Croce Rossa non abbiamo mai avuto niente, mai potuto scrivere, e a casa mia hanno saputo che ero vivo dalla fine della guerra, quando gli è arrivato dalla Croce Rossa internazionale un telegramma dove c'era scritto: "Franco Marchedilli sta bene, Campo da Gao, in via Saluti", firmato don, come si chiama là? Era di Milano, Monsignor Montini, che poi è diventato Papa, era vescovo di Milano, ci è venuto a trovare, ha preso l'indirizzo di tutti noi e a tutte le famiglie ha dato, io ce l'ho ancora a casa questo telegramma. Sì.
Ascolta Franco, quando tu dici noi non ricevevamo i pacchi, intendi...
Italiani.
Ecco, mentre invece le altre
Sì,
nazionalità...
ricevevano dalla Croce Rossa i pacchi.
E anche la
Anche la
corrispondenza?
corrispondenza, per quello che mi è riuscito a vedere. Noi no, noi niente.